era sicuramente fuori copione e anche la nostra posizione è fuori ordinanza, però lasciamoci cogliere anche da qualche...
Non è modesto il fatto che mi sia messo di lato, perché al centro di due c'è sempre il condannato.
Vabbè.
O la resta.
Come dire, a qualcuno deve toccare. Benvenuti, buon pomeriggio, siamo contenti di ritrovarci in questi momenti in cui questi luoghi in cui si riesce a respirare e anche a parlare, a ascoltare, si prova a stare insieme e avvicinarsi attraverso suggestioni e testimoni che per noi sono davvero preziosi. Oggi la parola che va un po' a inserirsi, a entrare nel silenzio, è la parola raccontare. Ed è il caso di cominciare a spiegare, Paolo, che cosa abbiamo pensato insieme con la Fondazione quando, abbiamo cominciato a parlare di questa parola e di come in qualche modo potevamo entrarci dentro.
Sì, buonasera. Come al solito usiamo un verbo anche abbastanza scontato, molto usato, una volta usato, no? Nella nostra vita, raccontare. Anche le altre volte abbiamo usato verbi del genere. Poi ci siamo accorti che dietro questo verbo, o dietro i verbi che abbiamo usato nel passato, ci sono molti significati, molte possibilità di aggancio alla vita, alla nostra possibilità di riflessione, alla nostra visione del mondo. E raccontare un altro, due verbi che forse ci suonano all'inizio un po' scontati, ma che in realtà non lo sono affatto. Sì, ci sei. Ci sono dei posti anche qui davanti.
Ci sono dei posti liberi qui. È terribile stare sopra le cattedre, ma in un posto dove ci sono
dei posti
proprio lì davanti si può scorrere.
Sono luoghi che sono le sedi dedicate alle autorità. Voi siete le autorità.
Esatto.
Fortuna di voi. Grazie.
Raccontare comunque. Raccontare che in primo luogo è qualcosa di un po' diverso da quello che genere si considera, magari un'attività professionale, no? Si considera un qualcosa riservato a scrittori, a giornalisti, una esclusiva per chi gestisce o esercita la cultura cosiddetta alta. Invece noi raccontare, e credo che emergerà da qui stasera, è qualcosa che consideriamo non un'esclusiva, ma un'attività condivisa, un esercizio popolare, a volte qualcosa che può essere anche improvvisato, qualcosa che magari appartiene alla tradizione, alla capacità di comunicazione di tante persone che magari non sono laureate o che non esercitano una professione particolare. Ricordiamoci anche le nostre tradizioni, per esempio il raccontare che passa attraverso il ritrovarsi a veglia, il trovarsi davanti a un popolare, ricordiamoci delle ottave, comunque della poesia improvvisata, della capacità di raccontare dei nostri nonni o dei nostri bisnonni in tempi in cui magari non imperava la televisione. E poi raccontare, mi sembra, sul tempo sono anche molte altre cose. Raccontare, per esempio, è ricordare. E ricordare è qualcosa di essenziale per tutti noi, perché ricordare e il ricordo che passa attraverso il racconto è in fondo capire da dove arriviamo, chi siamo, cosa possiamo guardare anche davanti a noi. Ricordare e quindi raccontare vuol dire ritornare alle nostre radici, ritrovare la nostra identità. E anche coltivare il bene della memoria, no? Anche della memoria come ricordo di cose gravissime, di orrori che sono stati perpetrati nel passato dietro di noi. Quella memoria che è necessario coltivare e che ha sempre bisogno di voci, di testimonianze, di parole vive trasmesse di persona in persona, mi viene in mente come un tempo, per esempio, mi piace questa immagine, si passava in caso di incendio di mano in persona il secchio che serviva a spengere un fuoco. E poi infine mi sembra che raccontare sia qualcosa veramente che coinvolge la nostra quotidianità e il nostro essere stesso persone, essere stesso di persone. È l'attività che in qualche maniera ci mette in relazione con gli altri, perché ogni relazione in fondo presuppone un aprirsi e un porgere un racconto di noi stessi agli altri. Forse senza racconto e quindi senza questa relazione neanche noi riusciamo a capirci bene. Raccontare penso che sia un pochino tutto questo, non so Massimo se sei d'accordo, e non è un caso che noi sotto quel verbo abbiamo messo poi altre due parole.
Certo, ed è proprio attraverso questo verbo che proveremo oggi a incontrare una persona che molti di voi, immagino se siete qui, ha conosciuto non fisicamente ma con un contatto di tipo diverso. E ora Riccardo in qualche modo ci avvicina a questa persona nel modo in cui probabilmente molti di voi l'hanno incontrata.
E veniamo al dunque. Quello che è strano, preoccupante, non è ovviamente che io sogni, ma il fatto che sogni una storia a puntate. Notte dopo notte la riprendo più o meno da dove l'ho lasciata e mi si svolge dentro coerentemente con personaggi e avvenimenti sempre più complessi. È bellissimo. È veramente una cosa di inimmaginabile emozione. A volte penso di essermi ridotto a questo stato di larva per il troppo lavoro notturno. L'Armeno dice che è una buona scusa, ma non una ragione, e che è più clinico supporre che sogno molto perché faccio poco. Poi dice che ci sono alcuni santi uomini della religione musulmana sparsi per tutto il deserto da qui a Siwa che conducono una vita di contemplazione che li porta a possedere una facoltà simile alla mia e per questo sono ricercati e venerati dai pellegrini perché le loro storie provengono direttamente da Dio e sono dunque sacre e fonte di santità. Non avvenne similmente allo stesso profeta Muhammad di ricevere in sogno una parte del Santo Corano? Dice dunque che forse la mia è una via alla santità. Dopodiché fa tremolare la barbetta con il suo inconfondibile ghigno e aggiunge che invece potrebbe essere un effetto del clima asciutto del deserto, poco adatto alla mia complessione che preferirebbe l'umido. Conosco anch'io le favole sugli anacoreti del deserto, ma la mia è un'anima molto piccola, troppo piccola per contenere un'illuminazione divina, e i miei sogni sono di conseguenza sogni umani e terreni. E per quanto riguarda poi il clima, io sono nato e cresciuto qui, anche se qualche mio cromosoma si ricorda certamente del clima mite e umido dove è cresciuto mio padre. Sta di fatto che su ordine del dottor Modriano mi sono messo a scrivere questi miei sogni. Un'ottima terapia, mio signore, mi ha blandito una mattina accostandosi al mio letto con una vecchia macchina da scrivere Remington e un blocco di fogli, consigliata dai colleghi dell'università, confermata dalla lettura specialistica. Una buona cura, e come? Prima mi racconti di questa notte, che non voglio perdermi niente finché è fresco di illuminato sonno, e poi si metta subito al lavoro di guarigione. Sospira e squittisce soddisfatto il dottor Modriano. È un ruffiano della vita lui, un buon vecchio medico per le carni e le anime delicate degli occidentali. Bisogna però che faccia un po' di ordine prima di cominciare, perché, ad esempio, non è che sia tutto un sogno. Certe cose sono successe e ne hanno fatte succedere delle altre. Anch'io ho una vita, perlomeno ne ho avuta una, poco interessante che sia, ha pur significato qualcosa.
E così tante persone si sono avvicinate a Maurizio Maggiano. Questa è una delle prime pagine del Coraggio del Pettirosso, con il quale, come dire, usando un'espressione così molto banale, ma si è avvicinato al grande pubblico, ha vinto il premio Campiello e molti di noi ti hanno incontrato. Ed è bello oggi averti direttamente qui con noi. Maurizio Maggiano. Prima di entrare Maurizio nel tema del raccontare, ci piacerebbe cominciare un po' a dirci qualcosa e soprattutto a sapere qualcosa di te. Mi collego alle ultime espressioni di questo testo. Anch'io ho una vita, perlomeno ne ho avuta una. Poco interessante che sia, ha pur significato qualcosa. Coraggio del Pettirosso, non ti ricordi? Allora, che cosa ha significato fin qui la tua vita? Chi è Maurizio Maggiano, se dovessi così presentarti a noi?
Tanto ci si, mi sentite?
Buonasera.
Buonasera. mangiare. E sono un uomo che è nato 57 anni fa e ha come caratteristica sua umana, credo, che la sua umanità sia nell'aver preso ad andare per la strada già molto piccola e aver continuato ad andare. Non sono nient'altro che un uomo molto curioso, molto fortunato, perché sapete, la curiosità a volte è ingiustamente punita dalle circostanze. Molto fortunato perché sono qui dopo tanto tempo. Molto curioso e con un difetto che gli ha giovato moltissimo. Io sono nato, e purtroppo anche mio nipotino è nato come me, con un difetto alla vista congenito, per cui ci vedo molto poco. Vedendoci molto poco, avendo anche dei problemi particolari, per cui non riesco a vedere bene gli oggetti in veloce movimento, io da sempre, da quando mi ricordo, presumibilmente da quando sono nato, io mi avvicino molto alle cose. E andando nella mia vita, ho conosciuto molto, incontrato molto e molti, perché sto sempre molto vicino alle cose e la mia vista è più tattile e ovviamente, come potete notare, più olfattiva che semplicemente visiva. Vado piano dato perché molti incidenti nella mia vita mi hanno ridotto poi ad andare piano, ma vado piano perché ho imparato molto presto che andando piano si vedono molte più cose, si incontrano molte più cose e persone, si sanno molte più cose che andando velocemente. L'universo che c'è, che incontri, facendo il chilometro di salita fin qui su, può bastare per tenerti pieno di cose per giorni, ma quel tesoro di quell'universo lo puoi percepire solo andando molto piano, non certo in automobile ovviamente, no? O in aereo, nemmeno in bicicletta andando piano. Sono un uomo molto fortunato, che ha avuto una vita molto ricca, partendo molto basso in graduatoria, come si dice. Sono nato in un piccolo paese molto povero, da una famiglia di contadini miserabili, contadini senza terra, e non saprei come ringraziare se non vivendo tutto ciò che mi è stato fatto incontrare, vedete. Non sono uno scrittore, francamente non credo di essere. Io ne parlavo stamattina con un sacerdote e dicevo, ma sai, io francamente non so nemmeno se credo in Dio, perché non è interessante, non è la domanda interessante che mi devo fare, semmai la domanda interessante che mi devo fare è se Dio crede in me, ecco, se Dio crede in me, mi riconosce, mi vede, e allora un giorno mi fermerà, un giorno mi chiamerà, no? È il giorno in cui si dice che aprirà il libro, no? Il librone, questo librone qua, è lì, mi ricordo, ma chi è? Maggiani Maurizio fu Dino e fu Adorna Venturini, nato a Castelnuovo, vediamo un po', Ecco, quel giorno lì non mi chiederà quanti libri ho scritto, non mi chiederà quante copie di quel libro venduto, non mi chiederà nemmeno com'erano le pompe idrauliche che andava bene in giro perché ho venduto anche pompe idrauliche, non mi chiederà se i film che facevo, le fotografie che facevano erano brutte, mi chiederà cosa hai costruito, cosa hai fatto, fare, cosa hai fatto della tua vita. E per lui il fare di una vita riguarda, credo, solo ed esclusivamente la vita. Quanta vita ho fatto con la mia vita? Quanta felicità ho prodotto con la mia felicità? Quanta speranza ho messo al mondo con la mia speranza? Quanta gioia ho creato con la mia gioia? Ho dato vita, ho fatto vita, ho costruito vita intorno a me. Perché questo credo che Dio si occupi esclusivamente della vita. E allora, un po' sì, un po' sì, francamente penso di potergli dire, ma qualcosina, nel 75, nel 2008, nel 94 mi ricordo, e lui segnerà. E forse mi andrà bene, forse mi andrà bene, forse no, però se ho un lavoro, se penso di avere un lavoro, qual è il mio lavoro di uomo, di uomo? Il mio lavoro di uomo è di avere abbastanza anima per rendere giustizia della vita che mi è stata data, per poterla contenere e per saperla lavorare per crearne dell'altro. Sono qui per costruire vita, non la mia, ma la vita mia e di chi mi sta intorno. E fin dove si spinge il mio sguardo, la vita di chi e di cosa, fin dove si spinge il mio sguardo. Poi c'è un aspetto della mia vita che è un aspetto molto importante, perché io sono cresciuto in una famiglia in cui il lavoro era un lavoro duro, pesante, era un lavoro sfinente, era un lavoro che raramente portava buone notizie con sé, era un lavoro che io ho provato a fare, ma guardate, ho durato con le mani che si capisce, non mi adatte. Però sono cresciuto in una famiglia e anche in un paese, in una gente, sono vissuto tra gente. Sempre pensato che la propria signorilità, perché io ho vissuto in una famiglia e tra gente che ha sempre pensato di essere signorile, gente orgogliosa, fiera e orgogliosa, signorile, la propria signorilità, la propria regalità, una regalità con cui che portavano per strada, portavano nella vita con una eleganza, l'eleganza di veri signori, di veri signori. Ecco, la loro signorilità veniva dal loro lavoro, non dal loro lavoro e basta, nel saper fare bene il loro lavoro. E la gente che credeva di saper fare bene ciò. E da questo ne ricavava orgoglio e riteneva che in questo risiedesse la bellezza delle cose e in chi le cose le sa far bene. Io, quando siamo venuti da Firenze, ho chiesto più volte a lui che mi accompagnava prima del passo, ma guarda com'è bello, ma fermiamoci un po', ma non c'era mai una. C'era la roba, e qui stiamo queste macchine bellissime, meravigliose, che vanno, è difficile fermare perché sono da che incontrare. Cos'è? Dov'era la bellezza? Io era nelle proporzioni del paesaggio, nelle misure, era nella definizione, era nell'opera che l'uomo ha messo in quel paesaggio. Ciò che mi colpisce a me, la bellezza per me, non dico la bellezza in assoluto, per me. Cos'è che mi affascinava? Cos'è che mi prendeva? quell'ordine interiore, quella domesticità che definisce l'orizzonte di un paesaggio, lo racchiude, lo circoscrive, lo delimita, lo disegna, lo ridisegna, lo scompone, lo ricompone. Io ho delle difficoltà a percepire la natura in quanto tale, come tutti i contadini. Un contadino al cospetto della natura, diciamo incontaminata, diciamo, ecco, prendo mio zio Berto e lo porto sul Monviso, a un passo da Dio, che col dito si tocca il cielo, lì questo splendore giovane di montagne alpine, mio zio rimane interdetto. Se mai guarda e cerca di pagare con lo sguardo finché non trova da lì, ecco, di lì non trova, ecco, lì dove poterci fare un pascolo, lì dove poterci lavorare, fare delle cose, metterci magari. Il contadino delimita, è un torto, è un difetto, è la sua ignoranza, ignorante come un contadino. Un contadino di fronte alla natura incontaminata si ritrae o si avanza quando pensa di poterci mettere mano. La natura non esiste di per sé se non come un pericolo, se non come un oscuro di là dal filare di pioppi, di là dalla sete, di là dall'aratto con cui lui delimita, interviene, crea. La natura è sì, mio nonno quando è stato mio nonno, io sono nato in un paese, Castelnuovo di Magra, in linea d'aria a 1 chilometro dal mare, diciamo dalla parte del mare, alla Versiglia estrema, verso Bocca di Magra. Però non è mai stato il mare, mai. Lavorava la terra, il mare ci andava, ma non si spingeva fin verso la riva. Al mare andava a fare le canne, perché il nostro mare è sempre stato separato dalla terra, giustamente, come era ovvio, perché i venti meridionali non portassero sabbia nei coltivi, da una barriera molto forte di canne. Queste canne poi servono, i contadini le prendono per fare, per legare i pomodori, per le vigne, eccetera. Ma non si era mai spinto oltre le canne. Quando la modernista della mia famiglia, la rivoluzionaria, quella che ci ha introdotto tutti nella modernità del Novecento, Mirza Carla, lo ha costretta a venire con noi al mare, sulla sabbia, sulla spiaggia, mi si è messo davanti al mare, l'ha guardato. A cosa serve? A cosa serve il mare per un contadino? L'acqua non la puoi bere, la puoi dare nei campi, serve a una cosa che lo sconvolge, una cosa che lo turba e lo rattrista, serve ad andare via. Il mare per un contadino è andare via, ed è la morte. Un contadino è legato alla sua terra, ed è un difetto anche questo. Io vi sto parlando di me adesso, ed è un difetto anche questo, certo. Però è così, no? Come a Maglio, anche a me, a Maglio da nessuna parte, no? Questo è il contadino. Come mangio a casa mia, non mangio nemmeno. Lo portate in un ristorante, il miglior ristorante di Parigi, di New York, e sì, no, come fa a cambiare? No. E il mare, sapete, c'è un paese vicino a dove sono nato io, che adesso è un paese ricchissimo, bellissimo, pieno di turismo raffinatissimo, si chiama Monte Marcello di Amelia, un posto meraviglioso sul mare. Ma in quel posto meraviglioso, fino agli anni 50, non c'era abbastanza terra per viverci, la gente non ci viveva, non c'era terra. E allora lì andavano a navigare, ecco, andavano per mare. E noi li vedevamo come i reietti, i diseredati, i miserabili. Mia zia, la modernista, mi aveva insegnato un ritornello per sbeffeggiare quelle le donne di Monte Marcello. A Monte Marcello, gara la gabbia, ma ne gara gli usei, non so se capite il mio verbo. Perché sì, perché gli uomini erano tutti via, insomma. E io parlo di una terra di mare, casa mia è 9 km esatto dal mare. I marinai vanno nel sigillo, capite? L'orizzonte infinito, questa meraviglia, questo stupore della linea dell'orizzonte marino, che può essere di 360 gradi, è una cosa che sconvolge il contadino. Il contadino pone i filari per delimitare, per racchiudere, per confortarsi, per sentirsi al riparo. Allora, io sono questi due uomini insieme. Un uomo che si è messo per strada e continua a camminare e non si è ancora fermato. E il figlio di contadini. Sono sempre per strada e sono sempre legato alla terra dove sono nato. Penso che il dovere della mia vita sia costruire vita, costruire felicità, e penso anche che il dovere della mia vita sia tenere la mia terra in ordine, tenere a posto la mia vita, lavorare, saper lavorare. Come scriveva mio padre, diventato operaio, nei preventivi che faceva mio padre, non è mai stato sotto padrone, come non ci sono mai stato io, se non un breve periodo della mia vita che è stato il peggiore. Lui faceva i suoi preventivi con la matita, un foglio di quaderno, e poi diceva: il tutto a regola d'arte, mangiare Dio. Il tutto a regola d'arte, questo è il lavoro. E questa è la bellezza che porta in sé il lavoro, il saper fare, il poter fare, l'aver fatto, il tutto a regola d'arte. Quindi sono queste cose insieme. E nell'ambito di queste cose insieme, per mantenere la mia famiglia, che è anche piuttosto allargata, per mantenere me stesso, ho fatto diversi lavori. In un'epoca in cui, io appunto sono nato nel 51, e nel 68 avevo 17 anni, in pieno fulgore rivoluzionario, un'epoca in cui il lavoro c'era, e c'era di più di oggi sicuramente. E comunque l'idea della precarietà era un'idea molto più creativa di oggi. Io non ho mai avuto l'idea di dovermi trovare un posto fisso, se non quando mi sono trovato che dovevo rimanere senza una gamba, e quindi ho messo un posto il problema. Ho avuto un lavoro fisso 4 anni, quanti sono stati, quando mi sono venuto via. Va bene, comunque in un'epoca più fortunata certamente di questa, molto più fortunata di questa, questa è la mia fortuna, uno dei tanti doni che ho avuto dalla vita. Ho fatto molti lavori, molti, molti. Quelli che mi piaceva fare, il lavoro che forse mi è più piaciuto fare è stato maestro di scuola, io ho insegnato parecchi anni, qua e là insegnavo un paio d'anni, poi facevo un'altra cosa, poi tornavo a insegnare, forse la cosa più bella in assoluto che ho fatto. Ma ne ho fatti di molto di perché, ho fatto il fotografo industriale, ho fatto anche il conduttore televisivo, ho venduto le pompe idrauliche, come un brevetto falso, peraltro, insomma, al limite, un po' borderline come lavoro. E però funzionava, era un pompe che andava benissimo. Ho fatto mille cose. E a un certo punto, tra le mille cose che ho fatto, per pura coincidenza, poi me la faranno questa domanda, per pura coincidenza di casi, sono diventato romanziere. Ma se mi dovessi che io ho mai avuto, come lo chiamate? Aspetta, usate un nome voi che siete più addentro di me nelle questioni della letteratura, ma io ho avuto cosa? No, cosa che uno ha? La vocazione. La vocazione, ma nemmeno muore. Mai. Finché non ho scritto il mio primo romanzo, io l'idea di saperlo fare non ce l'avevo. Io ho avuto una lunga carriera di tra il 4 e il 5 o il 5 e il 6 in italiano, con commento, troppe idee e confuso.
Credo che abbiamo sfogliato volontariamente il primo capitolo del tema raccontare. Il piacere di ascoltare, E quello che ci hai già trasmesso, Maurizio, raccontandoci così apertamente di te. Noi proviamo, però ci proviamo, poi ti daremo tutto lo spazio che serve a sviluppare il nostro percorso per come siamo abituati a fare.
Però scusa se ti interrompo, dimmi. Però potrei correggerti un po'. Il piacere dell'ascolto è direttamente relazionato al piacere del narrare. Cioè, questo deve essere una cosa chiara a tutti voi e a me, in qualunque occasione, a tutti voi qui, a quelli di ieri sera, a quelli di domani, di dopo. Qui, a parte la scenografia che è studiata apposta per dare l'idea che io stia un po' più sopra a voi e loro insieme a me un po' più sopra a voi, qui le cose funzionano solo ed esclusivamente se in qualche modo, peraltro anche un po' misterioso, fra noi e voi si stabilisce una relazione di complicità, una relazione anche minima, anche microscopica, di amicizia. Voi fino a un'ora fa non sapevate come lo fate, non mi avete mai visto. Ora è possibile che si stabilisca una piccola relazione di amicizia, complicità, fraternità, io e voi, perché se non ci siete voi io non ci sarò mai. E se non ci sono io, ovviamente è inutile che ci siate voi, ma siete venuti a fare. Ma per me è la stessa cosa. Quindi è una roba che appartiene a me e a voi assieme. Il piacere di stare qua è misurabile nel grado di complicità che sappiamo costruire intorno a una roba che, se ci pensate bene, è un po' una roba così. Aria che si muove, cioè, capito? Qui non c'è il cinema con Dolby Surround, qui non c'è due squadre di calcio di Serie A che si disputano la partita per il campionato, qui non c'è nemmeno una spogliarellista che fa un numero straordinario, qui c'è uno, ci sono tre altri che, se si mettono a spogliarsi, fanno dei verituri, cioè no, mi aspetto, però qui c'è un'altra roba, qui c'è un'altra roba, qui ci sono parole, solo parole. La roba più antica, più semplice, più usata, meno moderna, no? Meno contemporanea. E funziona, funziona solo se gli autori di questa sera, e non cambia niente quando la parola è scritta, di questa sera, di questa conferenza, siamo noi. Perché se voi non foste un attimino complici, un pochettino fraterni, ma cosa? Chi ve lo fa fare di dirmi, di darmi retta? Io il mio lo smetto.
No. La parola. La parola è antica, viene da lontano, diceva Maurizio, ma quanta strada riesce a fare, quante conoscenze riesce a portare nei secoli, quanti popoli ha tenuto legati. E il primo personaggio che introduciamo nel nostro percorso, e poi lo sottoporremo a Maurizio, viene proprio da molto lontano e ci trasmette il sapore di questo lungo viaggio della parola.
Più lontano di tutti. E vi leggo questo. Questa è una frase di Victor Hugo. Il mondo nasce, Omero canta, è l'uccello di quest'aurora. Omero dunque. O meglio, l'uomo che abbiamo imparato a chiamare Omero, l'antico greco.
Ma
che
c'è una provocazione.
Perché?
Non fino a suonare.
Non l'ho neanche più sentito.
Finito?
Sì. Omero dunque. O meglio, l'uomo che abbiamo imparato a chiamare Omero, l'antico greco che ci ha regalato i poemi con cui inizia la storia della nostra letteratura, forse della nostra bellezza. Il poeta cieco, che non aveva occhi per guardare, ma forse proprio per questo sapeva guardare più lontano di chiunque altro, e sapeva staccare dal suo silenzio parole che risuonavano a lungo nel cuore degli uomini. Tutto questo, credo che si possa condividere insieme, è Omero, la grandezza dei versi dell'Iliade e dell'Odissea, e ne ricordano molti di noi anche magari il busto di un anziano, l'espressione saggia e solenne, e poi magari tante traduzioni, qualche studio più o meno sofferto ai tempi di scuola. Eppure cosa si sa davvero di Omero? Già nell'antichità si erano moltiplicate le biografie, le vite immaginarie, le leggende su questo personaggio, su questo grandissimo poeta. E già da allora non si contavano le città che si contendevano il vanto di aver abitato i natali, da Atene a Rodi, da Argo a Chio, a Smirne e diverse altre. Città per inciso quasi tutte dell'Asia Minore, tanto per destarci il sospetto che forse la nostra poesia in effetti sia arrivata da lontano, dall'Oriente. Qualcuno assicurava che Omero era nato pochi anni dopo la guerra di Troia, ovvero altri che era nato parecchio dopo. Anche sul significato del suo nome ci si accapigliava. Discendeva da una parola con cui i greci si riferivano ai non vedenti, oppure, un po' più misteriosamente, dalla parola che indicava un ostaggio. Ce n'è voluta per iniziare a convincersi che forse Omero non è mai esistito, semplicemente. Anzi, che non è mai esistito, perché in realtà di Omero ce ne sono stati centinaia, migliaia, infiniti Omero, prima di Omero, che hanno raccontato di Achille e di Ettore, del re Agamennone o dell'astuta Ulisse, tanto per dire qualcuno, di questi grandi eroi che hanno allietato magari la nostra adolescenza. Infiniti poeti che hanno cantato nelle feste e nei banchetti, hanno improvvisato versi che poi sono passati di bocca in bocca, hanno tramandato la memoria delle gesta, delle imprese, delle miserie di tanti eroi. Così, in effetti, la più grande poesia della nostra letteratura è nata dalla parola leggera, imprendibile, evanescente, di tanti poeti senza volto e senza nome. E allora è bello, per esempio, pensare a tutto questo, e poi pensare ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, alla nostra Toscana contadina dove si passava le sere a veglia, ascoltando storie magari davanti a un caminetto, alzandosi in piedi per una rima, per un'ottava improvvisata da chi non sapeva né leggere né scrivere. Una storia che poi appartiene anche a questo nostro Casentino, le novelle della nonna, ma un po' a tutto il nostro Appennino, la nostra montagna, la nostra campagna. E tutto questo, pensare a tutto questo è bello, perché permette a ognuno di noi di ritrovare il dono della parola, perché aiuta ognuno di noi a sentirsi, in fondo, un po' Omero. Pensate, pensiamoci, ognuno di noi, un po' come il grande poeta cieco.
Ieri sera ho ascoltato, abbiamo ascoltato...
Oh,
aspetta, ti faccio una domanda.
No,
aspetta, è ognuno il suo ruolo. Ci dia il tempo. No, ti dicevo, ieri sera, Maurizio, tu ti abbiamo ascoltato in un altro incontro a Firenze e sapendo che poi oggi avremmo parlato, avremmo introdotto Omero dicendo ognuno di noi come il grande poeta cieco, ecco, ho pensato a un'immagine che tu ci hai trasmesso e che, della quale mi piacerebbe che tu ci replicassi oggi l'effetto. L'immagine di questi tanti Omero che sedevano intorno alla tavola della tua casa di origine, alla casa contadina, e che la sera, dopo cena, iniziavano a raccontare. E forse, anzi probabilmente, sono quelle storie che poi ti hanno permesso di fare quello che hai fatto successivamente. E ora che quello che ti pare?
Non risponderò. Se anch'io ho un diritto, se non ce l'ho, non c'è problema. Però se ho un diritto, ho il diritto di parlare di un'altra cosa, perché io credo che sia fondamentale, è una cosa a cui sono avvinto, non legato, alla questione di Omero. Proprio guarda, viene manco di cuore. Non è vero. Lui avrà ragione, no? Ma non è importante, secondo me no. Omero non è quello lì. Omero è un altro. È importante per me, perché se non fosse così io credo che vacillerebbe tutto, tutto di me anche un po'. Omero c'era. E non so nemmeno se era fuori o dentro le mura, si stava con quelli che sono andati là a riprendersi Elena o quelli che stavano dentro, ma c'era. Voi avete mai visto una, si vedono nelle enciclopedie, una vista aerea degli scavi Scimmia per Troia. L'avete mai vista?
Sì.
Allora, se l'avete vista, una cosa che non potete non notare è che è una robetta così. Qualunque scavo etrusco qui è più grande degli scavi di Troia. Troia non era Cartagine. Troia non era Efeso. Non era Smirne. Non era Babilonia. Non era Corinto. Troia era una piccola città, una delle centinaia di piccole città sparse in tutto il Mediterraneo e l'Asia Minore. Se noi dovessimo rendere da un punto di vista squisitamente giornalistico, come dovrebbero fare i loro due, l'episodio della guerra di Troia, metteremmo forse una riga in una storia di diverse decine di volumi dei conflitti mediterranei, perché un conflitto, se lo confrontiamo, voglio dire, se lo confrontiamo alle relazioni aggressive fra la Grecia e la Persia o fra Roma e tutto il resto del mondo, no, ma è una delle centinaia, migliaia di piccole guerre si sono combattute in quelle che noi con un cinismo assolutamente inappropriato chiamiamo il mare di pace, no? Dove pace qui non si è mai vista nel merito, ma mai vista, non un giorno. Troia è una piccola città, la sua guerra è una delle moltissime guerre. Patroclo, Achille, Aiace, Ettore. Pensateci un attimo, cioè quegli uomini che noi riteniamo i più belli, i più coraggiosi, i più generosi, i più fieri. Ma secondo voi quanti migliaia, quanti milioni di giovani senza un nome sono morti nelle migliaia di guerre che si sono combattute fino a oggi, e sono stati altrettanto belli, coraggiosi, amicali? Quanti? Perché no? Cosa ci dice che Aiace fosse più intelligente di Milos, che è morto un mese fa in Ossetia? Chi ci dice che Ettore fosse più buono, più coscienzioso di Joe, che è morto con la divisione Buffalo a Ponente Terme, e i milioni dei loro colleghi? Cioè, ma pensiamo davvero che non ci siano stati tanti, tanti, tanti come loro? E pensiamo davvero che quella zoccoletta di Elena fosse davvero la più bella donna del mondo? Ma voi lo sapete tutti che le donne più belle del mondo sono milioni, no? Ognuno di noi conosce la donna più bella del mondo. Forse ogni paese ha la donna più bella del mondo, ogni città, ogni cultura. Ma è successa una cosa là che non è successa altrove. Là c'era un C'era uno che ha vissuto quella guerra. E chi vive una guerra, qualunque guerra, non pensate che possa dire: ah, beh, questa sono qui che mi sto vivendo la mia piccola guerra. No, ovviamente, anche se è in una piccola città, la sua città è la città più bella del mondo. E la sua guerra è la guerra più tragica, è la tragedia più immane che lui possa immaginare. Ovvio che sia così. No, è evidente, è umano. Chiunque viva una situazione così drammatica non può pensare che sia la più drammatica. E se ti muore tuo figlio, ti muore il tuo amico lì davanti, chi ti muore lì davanti se non l'uomo più coraggioso, se non l'uomo più bello, più generoso, più fiero che tu abbia conosciuto? Chi se non è l'amico che ti muore fra le braccia? È il più forte, è il più bello, più generale, è questo. Allora Troia ci c'era un uomo che se ne è fatto una passione. Se ne è fatto una passione di quello che ha visto. Era un uomo che aveva voce e passione. E poi se ne è andato via di Dio per tornare a casa, per scappare. Se n'è andato via di lì e cominciato a fermare la gente e a dire: ehi, ma non sapete cosa ho visto, non sapete cosa è successo. E no, cosa è successo? Una tragedia. Guarda, mi è morto lui, ho visto morire di quegli uomini, ho visto cose. Ma da dove vieni? Da Troia. Ma Troia dov'è? Ma come non conosci Troia? È la città più bella. Ci avevamo le torri tutte d'oro, le mura non riuscivano a sfondarle nemmeno gli arieti. Eppure è successo tutto, e la gente si fermava, perché di fronte alla voce e alla passione la gente si ferma. E lui continuava ad andare avanti, a fermare, a raccontare, e la gente continuava a fermarsi, a sentire, ad ascoltare di questa tragedia spaventosa, di questi uomini, di queste donne così grandi, così belle. Qualcuno riconosceva qualcuno tra i suoi altrettanto belli. E qualcuno riconosceva un'altra tragedia altrettanto devastante di quella tragedia, continuavano a fermarsi, ad ascoltare. E poi ovvio qualcuno gli avrebbe detto: ma riparla da un uomo e dategli un bicchiere d'acqua, gli avrebbe dato un bicchiere d'acqua. E qualcuno ovviamente avrebbe detto: ma parla da 2 ore, non ha mangiato, qualcosa da mangiare. Ma dove va lui stasera? Non si sa, fatelo dormire lì, c'è posto, lui non avrà avuto più fame, più sete, avrà avuto un posto dove dormire. E della sua passione e della sua voce ci ha vissuto tutta una vita. E c'erano migliaia di persone che stavano ascoltando queste storie mentre lui andava raccontandole, e le raccontavano a loro volta. E certamente sarà successo che a un certo punto con lui: aspetta che me la scrivo prima che me la dimentico. E così è nato il corpus. Devi dirne come forse sono nati i corpus di tutti i grandi romanzi dell'antichità, della classicità. Io credo che siano stati tutti i grandi romanzi che conosciamo, da Gilgamesh fino alla Chanson, e siano stati scritti da grandi romanzieri analfabeti, che avevano 2 cose purtroppo raramente si trovano insieme: voce e passione. Questi sono i veri romanzieri, sono i grandi romanzieri, quelli che hanno fatto la storia, costruito, vi ricordate quando usavo prima la parola costruire, hanno costruito la storia degli uomini. Noi avremo il dovere di conoscere i nomi di tutti i milioni, le decine, centinaia di milioni di ragazzi e ragazze, uomini e donne, vecchi e bambini, morti tragicamente, come tragicamente è morto Ettore ed è morto Patroclo e così via. Perché è un dovere di giustizia, perché ogni vita vale l'altra. Ogni vita è una vita grande. Noi non possiamo sapere questi nomi, perché raramente là dove si svolgono realmente i fatti c'è qualcuno che abbia insieme voce e grande passione. E quindi la cosa che ho detto ieri sera la sostituisco con questa, così do una novità al pubblico.
Però loro non c'è ieri sera.
Eh?
Loro non c'è.
Ma però io mi annoio di queste stesse cose. No, avrò ragione o no?
Non lo so.
Però questo è una cosa che io credo.
Posso sostituire con un'altra domanda? Fermo restando che era molto...
Ma questo cosa vuol dire questa roba di Troia? Che Troia? Qualunque posto, qualunque città ha la dignità, la bellezza di Troia. E qualunque uomo e qualunque donna hanno la bellezza, la forza. Solo che dovremmo avere ovunque qualcuno che abbia abbastanza passione e voce da dare voce a chi non ce l'ha, perché la voce non è detto che ce la possiamo avere tutti. È la solita storia di un lavoro a regola d'arte: È una vita che mi voglio fare un tavolo. No, un tavolo? Oh, ci avrò diritto a fare un tavolo? No, perché non sono capace. Devo andare da un falegname. Io ce l'ho il mio tavolo interiore dentro, no? Però devo dire a un falegname se per piacere mi fa un tavolo che assomiglia al mio tavolo interiore, che in realtà è una mediazione tra il mio tavolo interiore e il suo tavolo interiore. E così è questo, no? È questo. Ognuno di noi ha una grande vita e conseguentemente ha un romanzo interiore della sua vita. Mi spiego? Sono pochi, come sono pochi i falegnami, sono pochi quelli che hanno voce, i narratori.